Signore, iniziamo adesso con il messaggio. Ti ringraziamo per questo tempo, Signore. Ti ringraziamo che Tu parli in questo tempo e preghiamo che il Tuo amore, Signore, ci catturi. Che Tu ci catturi più di tutte le altre cose di questo mondo. Preghiamo, Signore, parla. Ti vogliamo dare il nostro cuore, Signore, e vogliamo fare agire Te stesso in noi. Amen. Ti vogliamo dare spazio anche nella Chiesa, Signore.
Ho apprezzato molto questa canzone, soprattutto le prime due strofe. I versetti sono delle preghiere molto belle da poter fare al Signore. Ti lascio diventare un dono per il corpo, per la Chiesa che diviene la tua sposa. Lode il Signore. Sono grata al Signore per cercare insieme con voi oggi il Signore. Presentarci a Lui e sentire la Sua voce, anche se non avviene proprio così come desideravamo, di sicuro ci vogliamo vedere volentieri, ma purtroppo non funziona. Ma nonostante ciò apprezzo questo tempo nel quale il Signore ci parla. Ho questa impressione che sia buono incontrarci assieme e cercare assieme il Signore. Questo periodo della conferenza, il periodo della riunione è così importante, così prezioso per noi, perché ci direziona, ci orienta nuovamente alle cose necessarie, importanti, e ci stacca, ci toglie dalle cose che ci legano, le cose giornaliere che non sono così importanti, e ci possiamo direzionare alla volontà di Dio. Ed è bello vedere quando i fratelli nell'unità si riuniscono per cercare solo Lui, niente di meno e niente di più. Questo è meraviglioso. Vogliamo proseguire oggi con la Sua parola, dove il Signore ci ha parlato tramite i fratelli, tramite la comunione, ed è stato espresso quello che Lui desidera nella Sua parola. Ora proseguiamo, io e Lance Günther. Ci siamo preparati assieme al messaggio qui, al quinto messaggio. E adesso io inizio e poi lo passerò al fratello Günther. Prima di leggere questi versetti, desidero affermare o confermare quello che è già stato espresso, che è meraviglioso avere comunione sulla volontà di Dio. E non solo sulla volontà di Dio, ma che questo ci deve essere questo desiderio nel nostro cuore, che siamo uomini che vivono nella Sua volontà, non solo uomini che hanno la volontà di Dio nella loro testa, ma uomini che possono dividere la volontà, condividere la volontà di Dio. Questo Dio grandioso che ha creato l'universo, il mondo, che ha chiamato le cose che non erano. Questo Dio meraviglioso ha una volontà e la vuole compiere. E Lui vuole comunicare, vuole che abbiamo parte a questa volontà. Mi mancano un po' le parole per descrivere E anche penso non sia possibile ridurre questa cosa, la volontà di Dio, in parole, però ho questo desiderio. Voler essere un uomo che conosce Gesù Cristo e vive nella sua volontà. La scrittura ci mostra che tutto il Vecchio Testamento fa vedere che Dio ha sempre cercato degli uomini e li ha pure trovati, ai quali poteva apparire, che poteva incontrarli e poteva parlare personalmente a loro. E lui ha incontrato questi uomini e si è mostrato come lui è e chi è. È quello che veramente ha sul cuore, quello che gli è importante. E questo è diventato sempre più importante per me in questi giorni, soprattutto. Voglio cercare sempre, continuamente, questo incontro con il Signore e andare da Lui. E non sentire soltanto parlare di Lui. Parlo soprattutto di noi che viviamo, siamo credenti, siamo forse cresciuti in una famiglia cristiana. Noi sappiamo veramente tante cose. Abbiamo una buona conoscenza, l'abbiamo ricevuta dalla Bibbia, conosciamo tante cose che sono contenute in questo libro. Ma penso che sia ancora più importante che noi tutti veramente ci proponiamo: Signore, voglio conoscerti veramente, voglio sapere chi sei tu e che cosa c'è nel tuo cuore. Allora la volontà di Dio la conosciamo. Non abbiamo un tema in questa conferenza. Non chiariamo tutto quello che ha a che vedere con il tema riguardo alla volontà di Dio e poi c'è il prossimo tema. No, non è questo. È veramente una cosa che Dio vuole metterla nel nostro cuore e Lui vuole la comunione. In Efesini 3 è scritto del meraviglioso. Efesini 3.
Christus ist so reich. Möchte in Vers 17 durch den Glauben in unseren Herzen wohnen.
Versetto 17. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Amen. Per il Signore. Solamente assieme possiamo abbracciare il Signore come Lui è, ed è quello che tramite la comunione, tramite la Chiesa, ed è questo desiderio che abbiamo oggi di esprimere questa cosa. Abbiamo come titolo oggi la santificazione per la Chiesa, la sua sposa. Penso questa mattina abbiamo già visto che il nostro Dio è santo ed è interessato a noi, perché Lui vuole produrre anche qualcosa di santo in noi, ma non in ciascuno di noi individualmente, ma lo voglio già esprimere all'inizio. Dio è un Dio che cerca un compagno, una compagna. È qualcuno che lo esprime e che è santo. E questo ha a che fare con la sua volontà. Lasciateci iniziare a leggere alcuni versetti. I primi versetti che sono nell'outline, nella scaletta, Efesini 5, 25 a 27. Efesini 5, 25 a 27. Sarebbe bello se qualcun altro lo leggesse. Efesini 5, 25 a 27. Perciò. Perciò va. È sbagliato. La sorella sta leggendo, ma sta leggendo un versetto sbagliato. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, e solo non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché. Ma no, ho sbagliato io, scusate. Efesini 5, 25. Mi sembrava non erano giusti. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, gli ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificato lavandola con l'acqua della parola. Poi Matteo 6, la preghiera in Matteo 6, dal versetto 9 fino al 15. Matteo 6, 9 a 15. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia la tua volontà, anche in terra, come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe, Signor Gesù.
Amen. Und dann auch Johannes 17.
Poi Giovanni 17, 19 fino a 21. Per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Amen. Amen.
Amen. Lob den Herrn. Könnt ihr bitte auch noch Vers
24? Lode al Signore. Poi il versetto 24 anche del capitolo 17. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Amen. Das sind wunderbare Verse.
Sono dei versetti meravigliosi. Forse versetti che abbiamo già letto più volte, ma penso sono versetti che ci danno una certa impressione, ci mostrano, e se li leggiamo più volte ci mostrano sempre di più qual è il desiderio che il Signore ha nel cuore. In Giovanni 17, 24, il Signore prega brevemente prima della sua morte alla croce, dice: Padre, io voglio non è un'espressione meravigliosa della volontà del Signore? Padre, io voglio, e poi parla per i fratelli, per i santi, per l'espressione e per la testimonianza sulla terra dei fratelli. Sono veramente toccato in questo periodo. Il Signore ha un tale desiderio, ha questo interesse in noi uomini, produrre qualcosa in noi uomini, qualcosa che gli piace, che lo esprime. Nel punto A della nostra scaletta abbiamo scritto che il Signore è venuto quale Salvatore su questa terra. E qui mi voglio di nuovo vedere quello che abbiamo visto questa mattina della santificazione in 1 Pietro 1, 16.
Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin
Amen. Poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Sì, il nostro Dio è santo, mi ha toccato, mi ha impressionato questa mattina. Lui è santo. È qualcosa di diverso del nostro concetto di santità che pensiamo a noi. Lui dice, Dio, io sono santo. Che cosa significa santo? Santo è la persona di Dio, è l'essere di Dio. E lui ci dice, siate santi. Questo mi impressiona. Quando leggo questo versetto devo ammettere, devo guardarmi spesso e vedo che io da me stesso non sono santo. Il mio vecchio uomo non è santo. Ma lode al Signore. Il Signore è venuto come Salvatore. Noi che siamo qua assieme abbiamo il desiderio che vogliamo vivere col Signore, ed è un pensiero meraviglioso questo desiderio. Alcune volte però ci accorgiamo che non ce la facciamo con la nostra propria forza, non siamo in grado di produrre qualcosa che esprime il nostro Dio, che gli piace. Ma lode al Signore, per questo Lui è venuto come Salvatore. Leggo Giovanni 3, i versetti. Li conosciamo per quanto riguarda il Vangelo. Però abbiamo sentito, ci siamo incoraggiati, l'Evangelo è la buona novella, è la parola. Ed è parte della sua persona. Salvare. Giovanni 3, 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Infatti Dio ha mandato il figlio affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Pensiamo forse che questo versetto è parlato per gli increduli. Può darsi, ma mi sono anche accorto che io ho bisogno di così tanta salvezza. Ho bisogno di questo Signore, di questo Salvatore che è venuto per salvarci dalla situazione nella quale ci trovavamo. E quello che voglio esprimere adesso anche è questo atteggiamento del Signore, perché ci ha salvati.
So
E questo lo vediamo anche nel versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo. Il motivo del nostro Dio è amore. Tutto ciò che Lui fa è per amore. Per questo, in questo versetto, in Tito 3, versetto 4, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione ed il rinnovamento dello Spirito Santo. Amen. Amen. La bontà del nostro Dio è apparsa. Sono stati manifestati, e l'amore sono stati manifestati. Queste tre colonne che abbiamo visto negli altri messaggi, adesso io non ce le ho, non ve le posso mostrare. Spero che le abbiate ancora davanti agli occhi. Abbiamo visto la volontà di Dio di salvare gli uomini, per salvarci continuamente, sempre di più. Non è soltanto la volontà di Dio, ma il nostro Dio è un Dio salvatore, è un Dio salvatore. E quando il Signore venne sulla terra, non è venuto soltanto come salvatore. Ed è il punto che voglio sottolineare adesso. Non è venuto solamente per salvarci dalla nostra miseria, ma è venuto come sposo. Giovanni 3, 29. È Giovanni Battista che lo dice. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Sono versetti meravigliosi. Giovanni il Battista parla qui di Gesù come lo sposo. Chi ha la sposa è lo sposo. E lo Spirito ha rivelato questo a Giovanni. Lo Spirito che viene è uno sposo. Adesso la domanda è: che cos'è uno sposo? Penso che questa domanda sia semplice. Lo sposo è un uomo, una persona che vuole, desidera sposare una donna e che è molto contento che la sua sposa si prepara. Lode al Signore. Se c'è uno sposo, c'è anche una sposa, questo è chiaro. Penso che lo capiscono anche i bambini. La scrittura in questo punto è molto chiara. Adesso leggo ancora in Efesini 5. Paolo scrive in questa immagine, nell'immagine del matrimonio tra marito e moglie, nel 25, mariti, amate le vostre mogli. Utilizza questo esempio, ma per un'altra coppia. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Ho letto questi versetti molto spesso in questi ultimi giorni, e questa non è una piccolezza. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Desidero anche dire, lui è gioioso per la Chiesa così contento di averci salvato, ma non soltanto noi singolarmente o singolarmente santificarci, no. Lui, il Signore, non è morto soltanto per noi singolarmente, non voleva che ognuno di noi conducesse una vita santa, ma così singolarmente, ma desidera che diventiamo una sposa santa. In questa immagine penso che sia molto chiaro quante spose ci sono in un matrimonio. Una sposa, e lui si è consacrato per questa sposa. Voglio testimoniare e sottolineare che questa cosa non la possiamo capire dalla parola come conoscenza solamente. Tanti che hanno letto questa parola sanno che cosa viene scritto qui, però è importante che il Signore ci mostri il suo desiderio, perché uno sposo ha un desiderio, ha una gioia per la sua sposa che può sposare, e così anche in Cristo c'è questo desiderio, questa gioia per la Chiesa che viene edificata, che viene preparata e che Lui la presenta, Lui stesso personalmente. Il Signore è contento perché vuole vedere la sua Chiesa compiuta. E questo è importante che il Signore ce lo mostri. Il mio desiderio è che il Signore lo mostri a noi tutti. Quando parliamo di uno sposo e una sposa, non parliamo di giusto o sbagliato, o buono e cattivo, o di cose esteriori, ma la cosa importante è l'amore, e questo amore viene dal cuore. E qui è la stessa cosa con l'edificazione della Chiesa, e che il Signore possa guadagnare il nostro cuore, conquistare il nostro cuore. E allora diciamolo al Signore: Signore, mostrami. E in Apocalisse 21, il Signore desidera fare vedere a tutti noi, a tutta la creazione. In 21:9b, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Amen. Ti mostrerò la sposa, è una buona preghiera, lo posso dire come esperienza propria. Ebbene, e pregare il Signore: Signore, mostrami quanto sia importante per te la tua Chiesa, come tu vuoi edificare la tua Chiesa. Vai al Signore, chiediglielo. E mi è toccato in questi giorni anche ascoltare questo incoraggiamento: vai alla parola, leggi la parola, prega la parola con il Signore. E Lui ti mostrerà così tante cose e ti darà anche la gioia nel tuo cuore per la Chiesa. La Chiesa non è soltanto un gruppo di persone, ma la Chiesa è una preziosità per il Signore. Ed è la mia esperienza: il Signore ci dà un'altra sensibilità e per i fratelli santi, e soprattutto per i fratelli che vivono nello stesso luogo con noi. Qui c'è la vita pratica, improvvisamente c'è la vita pratica per noi. Diciamo che questa parola pratica Diciamo sempre è bene se le cose sono pratiche. Ed è questo mi ha toccato quando mi sono preparato in Matteo 6. Il Signore qui ci insegna a pregare e sono veramente grato al Signore per questa preghiera, di non ripetere delle parole vuote come le nazioni. Ma pregare veramente questo con il cuore. E in Matteo 6, il tuo nome sia santificato. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sì, il suo nome deve essere santificato. Come? Come viene santificato oggi il suo nome? Preghiamo così volentieri. Sia santificato il tuo nome, ma come viene santificato oggi il suo nome sulla terra? Venga il tuo regno, sì, è una preghiera meravigliosa, ma come viene il suo regno oggi sulla terra? Sia fatta la tua volontà, sì, la volontà di Dio oggi, come avviene anche in terra, come è fatta in cielo. Quindi significa qui adesso c'è la pratica. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e poi la preghiera diventa seria. Ho apprezzato come il Signore dice, è pratico, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il Signore mette il dito nella piaga, nella nostra situazione.
In unserem täglichen Leben mit unseren Mitmenschen, aber insbesondere
ci mostra nella nostra vita quotidiana con i nostri, per le persone che vivono con noi, ma attraverso la vita di Chiesa, come il suo nome possa essere santificato o come lui desidera che il suo nome sia santificato. E come mi ha toccato nella preparazione, come il Signore tocca il punto del perdono. Ebbene, il Signore alla croce ha compiuto una opera completa. Lui ha portato tutti i nostri peccati alla croce. Voglio leggere un versetto. Primo Pietro 2. C'è scritto, penso anche nella scaletta. Primo Pietro 2, 21. Infatti, a questo siete stati chiamati voi, poiché anche Cristo è per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Questo punto è diventato molto importante. Il Signore ci ha dato, Dio ci ha dato un esempio molto importante ed ha anche fatto in modo che possiamo vivere questa realtà. Questo punto è nel versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Lode al Signore. Il nostro Dio non partecipa al peccato, Dio giudica il peccato, non può essere uno col peccato e lo vuole anche trattare in noi. Ma la base è che Lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo, i miei peccati, i miei sbagli. I miei errori, il Signore li ha portati alla croce.
E adesso tocca a me, a noi tutti, perdonarci gli uni verso gli altri. Ripetiamo sempre la stessa esperienza, che il nostro vecchio uomo non è in grado. Voglio esprimere anche questo punto, il nostro vecchio uomo, il vecchio uomo, l'essere umano in noi che è stato avvelenato con il peccato, ce lo descrive la scrittura come il vecchio uomo. Il vecchio uomo non è in grado, non è in grado di essere edificato nella Chiesa, non è in grado di piacere al Signore, non è in grado di andare bene per il Signore. Il mio vecchio uomo non è adatto per Cristo. Abbiamo questa mattina letto un versetto in Colossesi, poi Romani 6 anche ha menzionato, Romani 6, 4. Amen. 6:4. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Amen. Solo fino qua. È riportato nella scaletta, nel punto B3. Il Signore desidera ed edifica oggi con noi la sua Chiesa. Lui prepara la sua sposa. Lui lo fa oggi. Il nostro vecchio essere non ha spazio nella Chiesa. Noi siamo diventati un nuovo uomo. Lo leggiamo in Galati, per chiarirlo. Galati 3 non è riportato nella scaletta. Lo potete aggiungere, chi desidera. Perché è così meraviglioso. Il Signore ha preparato tutto. Galati 3, 27. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Amen. Lode al Signore. Sapete, nel nostro uomo naturale ci sono così tante differenze. Abbiamo tutti dei concetti diversi, per esempio anche relativamente a cose nella Chiesa, per esempio relativamente alla riunione. Io mi immagino i fratelli dovrebbero essere così, nella mia immaginazione penso sì, i fratelli che vivono con me nello stesso luogo dovrebbero essere così. Ma lode al Signore che nella sua casa non ci sono differenze, non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è schiavo né libero, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questo è un esercizio veramente ottimo per noi. Quando il nostro vecchio uomo si alza dentro in noi e inizia forse già a fare una divisione o a causare una divisione, allora dobbiamo dire: io sono crocifisso con Cristo, il mio vecchio uomo è terminato. Questo era un desiderio per me, anche che volevo parlarne, perché dobbiamo mantenere un cuore puro.
per amore della sua Chiesa, per amore della sua Chiesa e della sposa. Penso non c'è null'altro di più importante del piano della volontà di Dio. Perciò voglio mantenere sempre, continuamente, il cuore puro. Ancora una cosa, forse? È un tale privilegio e una ricchezza che abbiamo i fratelli con i quali possiamo incoraggiarci, possiamo stimolarci nella Chiesa. E forse desidero qui anche terminare la mia parte del messaggio. Ho sperimentato già così spesso che il Signore mi corregge, produce una correzione tramite i santi del corpo, mi correggono in un punto che era veramente necessario, e questo è meraviglioso. Il Signore è venuto nella comunione e mi ha orientato in modo nuovo e mi ha trattato in modo meraviglioso, e questo è il suo desiderio. Volevo aggiungere Efesini 5. Oggi il Signore compie adesso, santifica la sua Chiesa tramite il lavacro dell'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Amen. Sono incoraggiato con voi tutti a sperimentare ancora più la trasformazione. Il Signore vuole raggiungere la sua meta e raggiungerà la sua meta. Il Signore riceverà la sua sposa pronta, e Lui è zelante. Scusate, devo aggiungere ancora un versetto. Paolo scrive in Corinzi, secondo Corinzi 11, secondo Corinzi, versetto 1. Vorrei che sopportasse da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi sto sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ma temo come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. E questo è importante, la semplicità e la purezza nei riguardi di Cristo. E quando ci riuniamo è importante che noi tutti ci esercitiamo in questa semplicità e questa purezza nei riguardi di Cristo. Questo ci preserva dagli attacchi, e soprattutto per gli attacchi del nemico. Loda al Signore per questa via meravigliosa in Cristo. Non si sente? Ah, adesso c'è l'altro fratello che continua il messaggio. Lode al Signore, fratelli, sono veramente contento che possiamo incontrarci anche così. Siamo un po' lontani, ma anche vicini nello spirito e uno nello spirito. Lode al Signore. Quando ci si prepara per una riunione, per un messaggio, e ci sono delle linee nelle quali si legge la parola, e poi i fratelli un messaggio, e il cielo si apre e c'è questa rivelazione, ed è una tale gioia quando vediamo come lo Spirito Santo agisce tra di noi e come apre nuovamente la sua parola e non ci porta a più conoscenza, ma ci rende partecipi al suo essere del Signore. Dobbiamo avere orecchie aperte per sentire quello che lo Spirito dice alle chiese. All'inizio della conferenza ci sono state mostrate queste tre colonne. Dovete sempre immaginarvelo davanti ai vostri occhi. E ho messo ancora un altro livello, in parte, sinistro o destra, non ha importanza, un edificio ed è la casa del Dio vivente, non si compone solo di tre colonne, ce ne sono di più, ma le cose principali sono la salvezza, la santificazione e la Chiesa. Ed è quello che esprime la volontà di Dio. E voglio proseguire, fare un passo in avanti e dire: queste ulteriori tre colonne portano la struttura della Chiesa interna. La prima colonna è la salvezza, non è solamente per la nostra salvezza propria dalla condanna eterna, anche, ma Dio vuole, come dice Filippesi, dobbiamo provocare la nostra salvezza, perché Dio è colui che ci dà la volontà e quello che la mette anche in atto. E questo ci porta alla salvezza. E questo ci porta ad essere santificati e che ci lasciamo santificare ancora di più. La salvezza e la santificazione sono necessarie per la Chiesa. Se non sei salvato come uomo, non appartieni alla Chiesa. Puoi essere ospite, puoi ascoltare, ma quando tu sei salvato dalla condanna eterna, la tua rinascita ti trasporta, naturalmente anche con il battesimo, ti vieni trasportato nel regno di Dio, nella sua volontà e quindi nella Chiesa. La Chiesa è composta di santi. E qui desidero che leggiamo assieme alcuni versetti a questo proposito. Nella preparazione ci siamo occupati della volontà di Dio e poi ci si accorge che alcune volte leggiamo alcune cose un po' velocemente, ma abbiamo delle cose basilari che ci illuminano nuovamente. Leggo, forse qualcun altro lo vuole leggere? Efesini, capitolo 1, versetto 1. Efesini 1, versetto 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù.
Poi per favore ancora un versetto in Colossesi 1, versetto 2, Colossesi 1, versetto 2. Ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. E qui dice la Chiesa è composta dai santi e noi siamo santi chiamati. Non siamo perfetti, ma abbiamo questa posizione in Cristo, che apparteniamo alla Chiesa, che apparteniamo al suo regno. Lode al Signore. E in questo, su questa base viene edificata la sua Chiesa. Più noi veniamo santificati, più viene edificata la sua Chiesa. Punto C, la santificazione per amore dei fratelli e dell'edificazione. Però adesso ritorno a queste tre colonne e alle colonne che aggiungiamo e voglio collegarmi a quello che ha detto Mattias, fratello prima, riguardo al perdono. Il perdono è una cosa molto grande per quello che riguarda l'edificazione della Chiesa. Il Signore viene chiesto, Matteo chiede al Signore quanto devo perdonare, quante volte devo perdonare mio fratello? Sette volte basta? Il Signore gli disse, no, non sette volte, ma sette volte settanta. Pietro, questo significa sempre. Questo mi ha toccato quando ci siamo preparati, perché il perdono è qualcosa che apre la via, che Dio è potuto entrare in noi perché Lui ci ha perdonati. In Colossesi 3 rivestitevi dunque come eletti di Dio santi e amati, di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. È molto. 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se una di come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E Paolo prende questo perdono di Cristo che abbiamo ricevuto anche noi tutti, altrimenti non saremmo riuniti qui questa sera. Prendiamo questo perdono di Cristo come base per che dobbiamo anche perdonarci tra di noi. Questo significa, con altre parole, che per Lui, per il Signore è così importante. Per il Signore è importante e anche per noi è importante. Perché senza questa via del perdono la Chiesa non può essere edificata. Per coloro che sono già da tanto tempo nella Chiesa, e io sono uno di quelli che è da tanto che è nella Chiesa, devo dire che ho visto molto. Come i cuori duri, i cuori che non hanno potuto perdonare, cose che non sono state perdonate tra i fratelli, come queste cose
hanno causato che alcuni fratelli se ne sono andati oppure hanno volto contro la Chiesa il loro cuore. E spesso ci siamo chiesti come avremmo potuto evitarlo, come avremmo potuto risolvere in un altro modo questo problema. E siamo sempre arrivati alla stessa conclusione che non c'è stato il perdono. Alcune cose avvengono nella Chiesa, i fratelli hanno forse delle contese tra di loro, ci sono dei punti dove non andiamo d'accordo e la Bibbia ci mostra chiaramente che dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Ci sono tanti punti, non li posso menzionare tutti adesso. Ma questo avviso, come ha già detto Matteo in Matteo 6, se noi non perdoniamo, allora anche il Padre Celeste non ci perdonerà. Ed è qualcosa di molto importante, è una colonna importantissima nella vita della Chiesa. Qui impariamo nell'amore di Cristo, in umiltà, a perdonarci a vicenda. Così ci preserviamo e preserviamo anche gli altri fratelli a rimanere nella vita di Chiesa. E quest'altra seconda colonna che è diventata così importante per me, che siamo sottomessi gli uni agli altri. Siate sottomessi gli uni agli altri. Abbiamo visto veramente bene in questa conferenza, il Signore ha compiuto la volontà del Padre ed era sottomesso a Dio e lui ha riconosciuto l'autorità del Padre, che il Padre e la volontà del Padre è più alta. E noi preghiamo anche, Padre, il tuo volere avvenga, avvenga la tua volontà. Quando il ragazzo dodicenne era nel Tempio con Gesù, i suoi genitori erano già partiti, ma lui era rimasto nel Tempio e ha parlato con i sacerdoti, gli scrivi, e si sono meravigliati quanto questo ragazzino conosceva così tanto e poteva dire così tanto. E quando i suoi genitori tornano indietro, lo leggo forse, è una cosa forse un po' laterale, ma è importante che lo vediamo, in Luca 2, versetto 49. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Quando questo giovane ragazzo nonostante aveva già parlato con i sacerdoti e parlava della parola e così, però la sua madre è venuta, i suoi genitori sono venuti e lui era sottomesso. È un piccolo punto, però si vede l'umiltà che c'era in questo Gesù Cristo. E Paolo dice in Efesini: siate sottomessi gli uni agli altri. Lo leggo, Efesini 5, 21, lode il Signore per la tua parola. 5:20, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Qui c'è qualcosa di molto importante per la vita della Chiesa, essere sottomessi gli uni agli altri, rispettare gli altri. Non soltanto presentare sempre i tuoi pensieri, quello che tu pensi che vada bene, ma anche nei servizi della Chiesa, ma vedere anche quello che portano gli altri. E la terza colonna importante è che ci dobbiamo servire. E qui voglio portare l'esempio di Luca 1, 74. Viene detto che siamo liberati dalla mano dei nostri nemici. Per che cosa? Perché? Per servirlo senza paura. Abbiamo tre colonne: perdonarci gli uni gli altri, essere sottomessi o l'ubbidienza di Cristo verso Dio, ma anche verso i fratelli. Non è che sempre solo uno ha ragione, ma siamo fratelli, siamo amati, dobbiamo ascoltarci e dobbiamo fare attenzione, rispettarci. E se sperimentiamo sempre di più queste colonne, ci accorgiamo che il servire deve può avvenire in amore e in armonia. Come prima cosa siamo salvati, come prima cosa per servire il Signore. Come Paolo dice, servire il Vangelo del suo Figlio, ma contemporaneamente dovremmo servirci a vicenda. E desidero leggere Galati 6:10. Si è scritto: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Amen. Leggo anche il versetto 9: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Amen. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Amen. Facciamo del bene significa servirci a vicenda, servire Cristo. E la base di queste tre colonne è Gesù, il crocifisso. E Paolo, parlando ai Corinzi, gli ha detto che avevano tanti problemi, non solo tra di loro, ma anche verso altre chiese. Allora Paolo gli disse: tra di voi non voglio sapere null'altro all'infuori di Cristo il crocifisso. Più tardi dice che ci perdoniamo gli uni agli altri, e lui anche ha perdonato. Nel 1 Corinzi 1:23 ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Amen. Se conosciamo, riconosciamo sempre di più questo Cristo e lo apprezziamo, come il crocifisso, come ha detto all'inizio Mattia. Lui è il crocifisso e in pratica ci ha portato anche noi alla croce. Lui ci ha perdonati, allora lasciateci, lasciate anche che ci perdoniamo gli uni agli altri. Lui è stato così ubbidiente al Padre e alla parola. E la stessa cosa anche noi, dobbiamo essere sottomessi. La vita della Chiesa è il luogo migliore per imparare a rinnegare il nostro io e dove possiamo esercitare ad essere sottomessi nel timore di Cristo e dove possiamo servirci con dei doni spirituali, con la parola della verità, ma anche in tante faccende pratiche, necessità pratiche della Chiesa. La Chiesa, come il corpo di Cristo, ha dei bisogni ed è anche bene se prendiamo a cuore questi bisogni. Questo è quello che volevo dire, perché è importante. Se vediamo queste tre colonne importanti, la salvezza, la santità, la Chiesa, allora dobbiamo vedere anche quest'altro livello, dove tutti personalmente siamo incentivati in Cristo e tramite lo Spirito siamo incentivati ad edificare, ad agire. E faccio un passo più avanti, in punto D, il titolo: la trasformazione, il rinnovamento e la salvezza dell'anima promuovono l'edificazione della Chiesa. Questo è meraviglioso. Queste esperienze diverse, trasformati a sua immagine, rinnovamento e salvezza dell'anima, questo promuovere, questo fa sì che la Chiesa venga edificata. Vediamo in questa conferenza che la volontà di Dio è un desiderio così grande e la nostra santificazione ci riporta alle cose normali, pratiche, alla relazione tra di noi. È veramente meraviglioso se ci lasciamo salvare, se da un lato serviamo il Signore con timore e dall'altra parte serviamo i santi e i fratelli. Penso che non c'è più così tanto tempo. Il punto D2, sostenere in preghiera la volontà di Dio e i credenti. Questo fatto che è successo in Atti 12:5, dove Pietro si trovava in prigione e la Chiesa pregava fervidamente. Potete leggere questi versetti. Una volta, vediamo anche versetto 12:12. Pietro è liberato. Un attimo, devo leggere. Atti 12, versetto 12. Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano uniti in preghiera. Loda il Signore, hanno pregato ed erano riuniti assieme. La preghiera della Chiesa è più potente. Dobbiamo essere consapevoli che ci dobbiamo santificare, che dobbiamo prendere del tempo per la comunione, per la preghiera e per le riunioni di preghiera della Chiesa. Dobbiamo veramente che il Signore ponga questo desiderio nel nostro cuore, perché è un tempo veramente prezioso. Pietro siede in prigionia e la Chiesa prega e Pietro viene liberato. Il risultato ancora, in versetto 24, c'è un episodio, però nel versetto 24 c'è scritto: intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. La Chiesa prega. E ci sono dei fratelli che sono forse imprigionati in qualche modo, vengono liberati. E così cresce la parola si diffonde, la verità viene proclamata in questo mondo che ha bisogno assolutamente di salvezza. È veramente prezioso. Alla fine ho scritto anche: stare saldi nella verità e nella Chiesa. Paolo prega in Efesini 6, stare saldi nella verità. E in 1 Timoteo 3 Paolo dice che la Chiesa è la casa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Colonna e base della verità. Quindi lasciateci non solo nella conferenza ma anche nel prossimo anno prendere questa parola e lavorarla affinché il Signore possa avere una sposa santa e gloriosa e che noi viviamo nella volontà di Dio, che il Signore sia con il nostro spirito. E io sono contento, nonostante queste grandi limitazioni, possiamo avere comunione nella casa di Dio, nella Chiesa. Amen.